non ci sono i ceramiti, c'è la spiccata solare.
Altre cose.
Ci siamo per
allora.
Siamo così. Come si dice? Chiaramente.
Perché è diverso? Allora, che di cos'è? Come si dice? Appunto, va fatta una domanda. Sì, sì, posto c'è. Bene, allora, credo che ci siamo. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Ci siamo quasi.
Adesso.
E va bene. Domenica prossima è la seconda di Quaresima. Vi ricordo le letture, i testi della scrittura. Per la prossima domenica, la prima lettura è tratta dal libro del Genesi, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 4. È la seconda domenica di Quaresima, quindi la domenica dei patriarchi. Di domenica in domenica, nel tempo quaresimale, stiamo ripercorrendo attraverso la prima lettura della liturgia domenicale tutto l'itinerario della storia della salvezza. Prima domenica di Quaresima, domenica dei progenitori. Leggevamo Genesi nel capitolo 2, capitolo 3. Seconda domenica, la domenica dei patriarchi, poi sarà la volta di Mosè, gli avvenimenti dell'Esodo, poi il seguito. E così passo passo. Dunque, prima lettura. Vi davo l'indicazione. Seconda lettura, la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Nel capitolo primo, dal versetto 8, seconda metà del versetto 8, fino al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 33. Noi questa sera avremo a che fare col salmo 84, come voi già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico che, come sempre nella seconda domenica di Quaresima, è il Vangelo della Trasfigurazione. Di anno in anno, sempre, tutti e tre i cicli che la liturgia ha strutturato per accompagnare, sostenere e alimentare il cammino del popolo cristiano, ogni anno la seconda domenica di Quaresima propone il proclama del Vangelo della Trasfigurazione. Quest'anno Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 9. E quindi noi daremo un po' di tempo alla lettura del Salmo 84 e quindi ci accosteremo al brano evangelico come al solito. Siamo giunti ormai alla seconda domenica di Quaresima, è il cammino di conversione del popolo cristiano, che è anche il nostro cammino. Si svolge con serena puntualità, di giorno in giorno, di settimana in settimana. E questo è il cammino della nostra conversione al Signore. Ed è proprio Lui, il Signore Gesù, nostro Maestro, nostro Pastore, è Lui la presenza che domina questo tempo quaresimale. Verso di Lui il popolo cristiano si orienta, dietro di Lui si incammina, insieme con Lui gusta la gioia della figliolanza. Lo ripeto, il nostro ritorno penitenziale non consiste propriamente nell'esercizio di supplementari prove ascetiche, consiste piuttosto nella sempre più profonda adesione alla realtà di Cristo, nella comunione sempre più intensa con il mistero vivo della sua persona. Si tratta per noi tutti di crescere mediante l'ascolto della parola evangelica, mediante la partecipazione all'Eucaristia, crescere nella conoscenza e nella sequela del Signore Gesù. cresceranno anche per questa via la nostra amicizia e la nostra benevolenza nei confronti di tutte le creature di Dio, perché il mondo intero è in festa da quando è stato illuminato dalla presenza del Figlio di Dio ed è stato benedetto da Lui per la gloria del Padre. Ed è ormai il mondo intero segnato e preparato in vista della nuova creazione. Leggiamo il testo della prima lettura della prossima domenica, domenica dei patriarchi, come vi ricordavo poco prima, e dunque quei versetti del capitolo 12 con cui si apre la vera e propria storia della salvezza. Dall'inizio, versetto 1, fino al versetto 4, lezionario in realtà seziona il versetto 4 e non lo legge per intero. Leggiamo. Sì, leggi pure.
Ecco io?
Sì, sì.
In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Salmo?
E con lui
partì Lot.
Versetto 4. No, e qui non ce l'ho.
E con lui partì Lot. Va bene, ma è che tu leggi come la lettura è riportata nel lezionario. Va bene, leggiamo il brano evangelico. Evangelo della Trasfigurazione secondo Matteo, nel capitolo 17. Marcella, leggi più.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalle nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti.
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 84. Abbiamo alle spalle ormai la lettura dei salmi che precedono. E più immediatamente il Salmo 83, la settimana scorsa, e la settimana precedente il Salmo 82. E senza ritornare ai dettagli naturalmente, ma mi sembra di poter dire che entrambi i salmi in sequenza ci hanno trasmesso come una spinta, una sollecitazione, per cui siamo portati dall'onda di un amore che travolge l'empietà del mondo e del cuore umano. Empietà che il Salmo 82 rileva e descrive con una puntualità estremamente incisiva, e il Salmo 83, salmo imprecatorio di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, il conflitto con l'avversario che si manifesta in tutta la sua drammaticità. Ma noi siamo portati da un'onda d'amore che travolge. È così che il segreto di Dio, come si esprimeva a suo tempo il Salmo 83, il segreto di Dio si rivela, e si rivela come profondità della pazienza che custodisce in lui l'attesa operosa della conversione di ogni cuore odioso. È il cuore degli uomini, è il cuore indurito, incallito, impietrito, pervertito, è il cuore esposto a tutte le aggressioni dell'avversario. Ebbene, nel segreto di Dio, ecco come il segreto a cui il Salmo 83 ci ha richiamati con un linguaggio estremamente sobrio e nello stesso tempo estremamente efficace, quella rivelazione del segreto che è nell'intimo di Dio, da cui siamo educati per apprendere il linguaggio dell'imprecazione. È una vera e propria educazione a cui siamo orientati e di cui abbiamo grande bisogno, perché è proprio l'imprecazione che ci consente di rivendicare nella sconfitta dell'avversario la conversione del mondo e di tutte le forze negative che lo corrompono. Il Salmo 83, ricordate, adesso proprio da qui dobbiamo riprendere il nostro cammino, si concludeva nel versetto 19: sappiano, ecco, è la complessità delle forze avverse, è lo scatenamento dell'aggressione di cui il nemico per antonomasia gestisce con micidiale efficienza tutte le connessioni, ed ecco, sappiano che tu hai nome Signore, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Tutto precipita nel cuore di Dio, nel segreto di Dio, nell'intimo di Dio, tutto. Vedete, a noi è data la modalità dell'imprecazione come strumento, è l'unica arma, così credo di essermi espresso la settimana scorsa, è l'unica arma che gli uomini hanno a loro disposizione per affrontare il male e il maligno, così come si esprime nel momento in cui ne è svelata tutta la malizia, del maligno, la malizia che il suo modo di operare sa scovare, rintracciare, di cui vuole approfittare in noi stessi e nel nostro cuore umano. Ed ecco una imprecazione che ci ci introduce nel segreto del Dio vivente, là dove tutto quello che è soverchiante, alluvione di situazioni negative rispetto alle quali noi siamo radicalmente impotenti, tutto nell'intimo di Dio, nel cuore di Dio, nel suo segreto, viene accolto e ricapitolato in una rivelazione vittoriosa, la rivelazione della sua vittoria. Sappiano che tu hai nome Signore, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Questa sconfitta radicale del male e del maligno, e questa sconfitta di quel male che in noi è connivenza, dichiarato o implicita, con il maligno, questa sconfitta così vigorosa e così penosa e vergognosa è tutta interna al rivelarsi della inesauribile fecondità della vita, dell'inesauribile volontà d'amore, di quel segreto di cui noi siamo spettatori e interlocutori ormai in grado di celebrare la vittoria. Sappiano che tu hai nome Signore, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. E qui vedete, ecco che siamo in grado di avviare la lettura del Salmo 84, è il Salmo di cui dobbiamo occuparci adesso. Uno di quei salmi che solitamente vengono ricondotti a una tipologia che è piuttosto variabile, ma che comunque ci consente di individuare un quadro proprio operativo che conferisce alla nostra esistenza umana una fisionomia inconfondibile. Questo quadro operativo è un pellegrinaggio, ma la vita umana come pellegrinaggio. Dunque è la nostra esistenza umana che si configura come il viaggio per antonomasia, e dunque salmi di pellegrinaggio. E il nostro Salmo 84 è certamente riconducibile a questa tipologia. E vedete il pellegrinaggio che il Salmo 84 ci descrive come contesto nel quale inserire tutti e ciascuno di noi la propria esperienza di itineranza per quella vocazione alla vita che in un modo o nell'altro ci introduce nel viaggio, ci chiama a proseguire nel viaggio, ci propone una meta. E dunque abbiamo a che fare con una descrizione che attraverso il richiamo alle feste di pellegrinaggio che sono ricorrenti nella celebrazione annuale delle grandi feste, secondo la tradizione del popolo di Dio, ma è un pellegrinaggio che è qui esplicitato, descritto, caratterizzato nelle sue dimensioni propriamente interiori. È il viaggio in quanto è partecipato dai pellegrini e da ogni pellegrino. Il Salmo si esprime in prima persona singolare, è un salmo che dà voce a una testimonianza lirica. Ebbene, vedete, ogni pellegrino e quindi con il proprio vissuto e la propria singolare è sempre in certo modo inenarrabile esperienza di contatto con il mondo, dipendenza dalle misure del tempo che passa, il passato che si consuma, l'avvenire che incombe, e dunque ciascuno di noi in prima persona singolare ha le prese con la testimonianza di un orante che mette a nostra disposizione il suo vissuto come espressione di una partecipazione interiore al viaggio. Il pellegrinaggio che si inserisce in un contesto liturgico, il pellegrinaggio verso il Tempio di Gerusalemme, il Tempio quando ancora era in funzione, il Tempio che è stato poi distrutto e poi ricostruito e poi di nuovo distrutto, e i maestri della tradizione ebraica prendono in considerazione tutte queste diverse modalità di accostamento al Tempio: il Tempio in attività, il Tempio distrutto, il Tempio ricostruito, il Tempio ridistrutto, come ancora oggi. Ma vedete, qui l'esperienza del viaggio, del pellegrinaggio, caratterizzata attraverso la testimonianza esemplare dell'anonimo orante, come occasione per discernere le motivazioni interiori e le movenze interiori, che cosa si muove, cosa viaggia, come si esplicitano le tensioni dell'animo. Ed è, vedete, un itinerario che, per dirla adesso in maniera che può sembrare un tantino presuntuosa o quantomeno avventurosa, è un itinerario che viene a noi offerto come testimonianza di una esperienza d'amore. È un'esperienza d'amore che può essere cantata soltanto con quel linguaggio che è proprio dell'amore, per cui forse appunto è il linguaggio che risulta nella comunicazione normale improponibile o addirittura spropositato. Proprio questo è il timbro caratteristico del linguaggio orante con cui il nostro salmo si esprime. È un linguaggio d'amore, ed è un linguaggio d'amore che si rende disponibile come testimonianza vissuta nell'interpretare le vicende di un anonimo e sconosciuto viandante di questo mondo. È un linguaggio che si propone come occasione per sostenere, illuminare, in qualche modo anche promuovere quell'apprendistato nell'amore che è elemento costitutivo della vocazione alla vita di ciascuno di noi. E vedete, qui meta del viaggio è il Tempio, meta del viaggio è il Dio vivente e la relazione vitale con Lui. Tenete presente che nel nostro Salmo il nome di Dio compare 15 volte, 7 volte il nome impronunciabile Adonai, una volta El, 7 volte Elohim, in più 4 volte l'attributo Tzebot, il Dio delle schiere, dell'universo. È come una litania d'amore che si viene sviluppando di versetto in versetto. Ma è il viaggio che viene vissuto come esperienza d'amore, come discernimento a riguardo di esperienze che comportano incertezze, conflitti, complicazioni, contrarietà di ogni genere. è il viaggio della vita. Dividiamo il Salmo in 3 strofe. La prima strofa dal versetto 2 al versetto 4, la seconda dal versetto 5 al versetto 8, la terza negli altri versetti da 9 in poi. E possiamo senz'altro caratterizzare, adesso che finalmente leggiamo questi versetti, ciascuna delle 3 strofe, ma non anticipo quel che subito apparirà più che evidente a ognuno di noi. Vorrei farvi notare l'intestazione al maestro del coro sui torchi, così leggo nella mia Bibbia, dei figli di Core, Salmo, un'intestazione piuttosto farraginosa. Questo sui torchi compare altre 2 volte nel Salterio, nel Salmo 8 e nel Salmo 81, andando indietro di 2 salmi, se voi vedete, intestazione del Salmo 81, leggevamo 2 settimane addietro, o 3. E Salmo 8, che è un salmo famoso: quanto è grande il tuo nome, Signore, su tutta la terra. Salmo 8. E i torchi, non gli studiosi poi discutono a riguardo di un'espressione come questa. Normalmente si ritiene che si tratta di intendere una particolare melodia, con una piccola correzione, appunto, si può leggere torchi, e così peraltro legge la traduzione in greco, iperton linon, e la traduzione in latino della Vulgata, pro torcularibus, i torchi, e questa traduzione in greco e poi in latino ha lasciato una traccia incancellabile, naturalmente, nella lettura dei padri della Chiesa. E tanto per dire, Sant'Agostino dice: è un simbolo della vita cristiana questa torchiatura. Questo salmo è messo a nostra disposizione come testimonianza da chi ci vuole aiutare a affrontare quella torchiatura che fa della vita una storia d'amore, quella torchiatura che consuma la vita come esperienza d'amore. La prima strofa del nostro salmo, dal versetto 2 al versetto 4. Quanto sono amabili le tue dimore. Ecco, abbiamo a che fare con un orante, chiamiamolo pure così come al solito, che, vedete, è subito preso dall'urgenza di una dichiarazione d'amore. È un amore che riguarda le dimore tue. Che visione! Il tempio, abbiamo. E dunque le tue dimore. È il tempio? È la presenza del Dio vivente che si è manifestato nel corso della storia, una lunga storia, ma una storia nel corso della quale si è impegnato lui in un rapporto di alleanza, e il popolo è chiamato a corrispondere, e il sacramento dell'alleanza, il sacramento della presenza, il sacramento di quella relazione d'amore che è il filo conduttore, è il criterio determinante per interpretare il senso della storia umana. E dunque, quanto sono amabili le tue dimore, vedete, un sospiro, perché abbiamo a che fare evidentemente con qualcuno che vive in una condizione di lontananza, è separato. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, Signore dell'universo, nella creazione, nel tempo e nello spazio. Ebbene, l'anima mia languisce e brama, ecco. lo dichiara lui stesso. Vedete l'intensità di questo suo trasporto affettivo verso il Tempio a Gerusalemme, come riferimento vitale per la sua esistenza, prende tutto della sua vita. L'anima mia è il suo respiro ed è, vedete, percepibile il suo affanno, arranca, si trascina di giorno in giorno, di luogo in luogo, ma la mia anima, ossia il mio respiro, languisce e brama gli atri del Signore. E vedete, questo secondo termine si connette con quelle dimore che leggevamo nel versetto 2. Ancora una volta, il Tempio, in quanto è del Signore, in quanto è sacramento del Signore, in quanto è rivelazione indimenticabile, imprescindibile, di quella ricchezza d'amore con cui il Signore si è introdotto nella storia del suo popolo e ha sancito un rapporto di alleanza, ed ecco, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. È veramente totalmente preso nel suo slancio affettivo, nel suo fervore così primario e urgente il nostro orante. Il respiro, il cuore, la carne, tutto vibra in lui, tutto è tensione in lui, tutto è ricerca in lui, tutto è spinta e desiderio urgentissimo di raggiungere quel contatto diretto verso il quale egli è proiettato. Ma già questa proiezione, mentre ancora è lontano, è già per lui un'esperienza d'amore. È già innamorato quando ancora è disperso chissà dove. E in più notate che qui questo verbo esultare, esultano nel Dio vivente, non so come dirà la nuova traduzione, comunque c'è una tensione, c'è un'agitazione verso il Dio vivente, verso il Dio vivente. E in più questo verbo è tradotto in greco con il verbo agalian, come succede peraltro normalmente in questo caso, ma io tendo sempre a cogliere e quindi suggerire anche ad altri nell'uso del verbo agalian in greco un richiamo a quel fenomeno così semplice ma anche così significativo del nostro relazionamento, nel nostro modo di relazionarci nella nostra condizione umana, che è il sorriso. Il sorriso è un sorriso, ed è un sorriso, vedete, che si illumina il volto, e in quanto c'è una tensione che dal di dentro accende il cuore tutto l'impianto organico del nostro orante è come trasparenza di un sorriso che viene dall'intimo più profondo di cui egli può esprimere l'intenzione, ed è un'intenzione d'amore, ed è un desiderio d'amore, ed è un impulso d'amore, e tutto di lui sorride. Il mio cuore e la mia carne esultano, si agitano verso, è proiettato verso, quando ancora è lontano. Ma vedete, è proprio in questa sua esperienza d'amore che sta testimoniando, senza bisogno di starci a far sopra tanti discorsi, sta testimoniando la certezza che per tutti i randagi di questo mondo c'è una dimora che è accogliente per loro. per tutti i randaggi, come di fatto sta vagabondando lui, sta errando lui, i padri della Chiesa su questo poi riflettono a modo loro, e d'altra parte, vedete, lo dice in prima persona singolare, per questa mia vita misera ed errante, è già donata a me l'occasione per raccogliere tutto il mio vissuto attorno a un'intenzione d'amore, a una motivazione d'amore, e collocare tutto il mio vissuto in una dimensione d'amore, tutto di me, mentre sono così esule e marginale. E allora, vedete, prosegue, vedete, è proprio quello che adesso lui dice molto meglio di me nel versetto 4, anche il passero trova la casa e la ronde nel nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Parlava delle dimore, ha parlato poi degli atri, adesso parla degli altari, è il Tempio, ed è il Tempio come sacramento della presenza e dell'alleanza, come già vi dicevo. Fatto sta, vedete che quando ancora lui arranca in un contesto di estraneità che rende inevitabilmente faticosa la sua esistenza, affannoso il suo cammino, eppure la certezza di essere coinvolto in una relazione d'amore che lo abilita già a presentarsi come l'abitante di una dimora. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. E il passero trova la casa, certo, la rondine trova il nido, certo, dove porre i suoi piccoli. Vedete, il passero, la rondine vanno a nidificare nel Tempio a Gerusalemme. Questo di per sé era proibito dalla normativa, per cui la tradizione ebraica che interpreta questo verso dice, certo, ci sono tanti alberi dove gli uccelli del cielo vanno a nidificare, ma per l'orante, per me c'è il Tempio, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Tutta la creazione in questa maniera trova la propria dimora, quella dimora di cui la vita ha bisogno per potersi esplicitare in tutta la fecondità di relazioni gratuite nella verità dell'amore. Prima strofa, e adesso vedete, seconda strofa, il nostro orante è in cammino. Le scene si susseguono senza che possiamo confonderci. Prima strofa, il nostro orante è lontano, ma vedete come si è espresso? Il Signore è già protagonista per lui di una rivelazione tale per cui il Tempio, che è lontanissimo da lui, è comunque per lui la certezza di essere coinvolto in una storia d'amore. Adesso, beato chi abita la tua casa, adesso è in cammino. E qui una duplice beatitudine all'inizio della seconda strofa. Stavo leggendo, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi, prima beatitudine, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, questo è il testo come viene tradotto nella mia Bibbia, due beatitudini che si incrociano tra di loro, vedete, perché c'è espressione di un di una particolare ammirazione per coloro che già abitano a Gerusalemme, che già frequentano il Tempio, che già operano anche probabilmente per un servizio liturgico nel Tempio. Ammirazione per loro. Beato chi abita la tua casa e sempre canta le tue lodi, e viceversa, beato chi trova in te la sua forza. Vedete adesso, beato chi intraprende il viaggio, beato chi si mette in cammino. È una strada già tracciata, una strada già percorsa, ci sono quelli che già sono là. Ma beato chi trova in te la sua forza, questa è la condizione nella quale si trova più esattamente il nostro orante, e quindi anche noi con lui, il coraggio di mettersi in cammino, il coraggio di mettere in gioco la vita, il coraggio di affrontare la strada verso quella meta che desiderata a distanza, già infocato l'animo con la straordinaria potenza di un amore luminoso. Ed ecco ora il viaggio, con tutto l'insieme di vicissitudini che ogni viaggio comporta, e poi è il viaggio della vita, e dunque le incertezze, le contrarietà e gli inconvenienti non mancano mai, ma beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Qui alla lettera bisognerebbe tradurre che ha nel suo cuore i tuoi sentieri, colui che ha nel suo cuore i tuoi sentieri, le tue strade. E vedete, Kim Shi, il grande maestro commentatore dei testi sacri, dice: in virtù della conoscenza divina ci sono uomini che hanno vie nei loro cuori, strade nei cuori, e queste strade essi le percorrono trovandovi ogni giorno maggior vigore, strade che sono tracciate nel cuore, strade da percorrere nel cuore, e ci sono uomini che percorrendo queste strade nel cuore, dice Kim Shi, trovano ogni giorno maggior vigore, come in realtà adesso sta dichiarando il nostro orante. E qui infatti subito il versetto 7 aggiunge: passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia la manta di benedizioni, cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Leggo come suggerisce il testo della mia Bibbia. E vedete, questa beatitudine va crescendo, questa energia che dall'interno anima la vita, man mano che si tratta di attraversare territori impervi, incerti, desolati. Questa valle del pianto è espressione che viene tradotta poi in modi diversi. La valle del pianto è traduzione che rinvia a quella che già fin da epoca molto antica la traduzione in greco, e poi la traduzione in latino, la famosa valle lacrimarum, la valle di lacrime, che noi sempre evochiamo quando recitiamo la Salve Regina. Ma il termine usato qui, secondo l'opinione molto seria di studiosi che noi dobbiamo rispettare, e il termine usato qui nel suo significato primario rinvia probabilmente a un albero che è un gelso, potrebbe essere un pero, è un gelso, oppure un albero che fa delle bacche, insomma con una serie di implicazioni. Ma è anche vero che il termine usato qui poi il gioco tra il suono del parlato e le lettere della scrittura, con certe sovrapposizioni e certe alternative, diventa anche il pianto, certo. È la valle allora delle lacrime, ma è anche la valle della desolazione e dell'aridità, ed ecco, vedete come questo procedere di tappa in tappa lungo un itinerario che comunque implica delle contrarietà ovviamente impreviste, diventa il luogo provvidenziale in cui non manca mai e non manca puntualmente il segno della benedizione, l'acqua necessaria per la vita, la sorgente là dove l'aridità rendeva così impraticabile il percorso, ed ecco anche la prima pioggia, la manta di benedizioni. Ma forse la pioggia primaverile non è esattamente quella a cui fa riferimento il termine usato qui, perché piuttosto sarebbe la pioggia autunnale, ma appunto la pioggia che arriva dopo l'estate e la calura dell'estate e l'arsura che accompagna la mancanza d'acqua, ed ecco la pioggia arriva, e la pioggia, vedete, che riveste di benedizioni la terra, riveste di vegetazione in questo caso, o con altre modalità interpretative su cui noi potremmo utilmente intrattenerci. Quello che mi sembra davvero determinante comunque, vedete, che questo paesaggio che man mano si sta configurando come spazi, valli e quindi montagne, percorsi più o meno faticosi, con tutte gli imprevisti del caso, è un paesaggio interiore. È un paesaggio nel corso del quale man mano il nostro pellegrino sta rivisitando tutti i luoghi del suo vissuto nella sequenza dei tempi. Ce lo diceva già Kimchi, sono le vie tracciate nel cuore che il nostro pellegrino sta percorrendo e ripercorrendo, ed è proprio l'animo che si sta man mano chiarendo, l'animo che si sta man mano rendendo docile, che sta man mano acquisendo una visibilità, per quanto è possibile guardarsi dentro, ma la visibilità nell'animo di uno scenario che è progressivamente qualificato da quella intenzione d'amore che già il nostro orante aveva confessato. E questa intenzione d'amore sta diventando man mano il criterio interpretativo di tutto il suo vissuto, in tutti i suoi momenti, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue componenti, in tutte le modalità di inserimento nel contesto di un mondo che è una valle di lacrime o giù di là, tanto per intenderci. E sta imparando a guardarsi dentro, ma guardarsi dentro in rapporto a quel criterio interpretativo che per davvero è coerente con quell'impulso originario così urgente, così pressante, ma anche ci sembrava così così evanescente, così inconcludente, patetico finché si vuole, ma altrettanto inoperoso. Ed invece vedete qui nel corso del cammino è tutto il vissuto che si viene configurando in maniera adeguata, in maniera coerente, in maniera corrispondente a questa dimora che si predispone come il contesto della vita, perché è il luogo dell'amore. E infatti vedete che qui l'ultimo versetto della strofa, il versetto 8, dice: cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion. Qui c'è un problema di traduzione, cresce lungo il cammino, di balsa in balsa, c'è chi suggerisce di tradurre così, e vedete sono le diverse salite, c'è anche chi intende ostacoli, gradini da sormontare, muraglioni da scalare, per non dire le ripide erte delle montagne che bisogna pur superare. Ed ecco, di balsa in balsa, io trovo questa espressione particolarmente sintetica e efficace, e vedete man mano che la fatica sembra accumularsi in maniera che dovrebbe essere schiacciante fino a esaurimento delle forze, ed ecco invece il vigore cresce finché compare davanti a Dio in Sion. Ecco, la strofa ci porta qui adesso. La presenza finché compare davanti a Dio in Sion. Qui traduzioni sono un po' come aperte su una doppia proiezione, nel senso che finalmente sotto lo sguardo di Dio che è rivolto a noi, che è rivolto a me, finalmente il nostro pellegrino compare davanti a lui, dunque sotto lo sguardo di Dio, o finalmente è Dio che si fa vedere. Finalmente Dio, vedete le due facce di questa visione, una visione in quanto è lo sguardo di Dio che ci riconosce e ci identifica, una visione in quanto è la presenza di Dio che si fa vedere. Ma vedete nel complesso non c'è tanto da discutere, attraverso i limiti che in maniera così evidente, spesso così pesante, spesso così fastidiosa hanno accompagnato lo svolgimento del viaggio, da una tappa all'altra, e da un urto dopo l'altro, e da un affanno che sembrava superato a un altro affanno che è ancora più penoso del precedente, e malgrado tutto questo l'orizzonte che si allarga, il respiro che si fa più profondo e le energie che sono più intense, più appassionate che mai, fino ad esserci finché compare davanti a Dio in Sion. Seconda strofa, e adesso terza strofa. La terza strofa da qui, e arriviamo alla fine del nostro salmo. Signore Dio degli eserciti, adesso il nostro orante alla presenza, in atteggiamento di adorazione. si rivolge direttamente a lui, al Dio vivente. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato, il Mashiach, il Messia. È importantissimo adesso questo richiamo al Messia, perché quantomeno ci rendiamo conto che il viaggio del nostro orante non è stato un viaggio del tutto solitario. Potevamo già supporlo, c'è una carovana, ci sono altri su quelle strade che lo precedono, ci sono altri che lo seguono, ci sono altri che probabilmente anche lo appesantiscono nel cammino, lo disturbano ogni tanto, ma è il viaggio, sì, potevamo supporlo, ma lui si è sempre espresso in prima persona singolare, e adesso veniamo a sapere che il suo viaggio si è svolto alla sequela del Messia, il consacrato, e nella sua preghiera adorante lui dice: tu Dio che sei il nostro scudo, anche qui la traduzione può svilupparsi in due direzioni distinte, ma no, prendiamola così com'è. Guarda il volto del tuo consacrato. Ecco, il nostro orante è convinto di essersi mosso alla sequela di un personaggio che ha tracciato già il percorso dinanzi a lui, ed è il consacrato che è in grado di porgere il proprio volto come specchio della presenza del Dio vivente, quello specchio che il Dio vivente può opportunamente, efficacemente valorizzare come segnale luminoso che traccia la strada per tutti coloro che sono viandanti, per tutti coloro che sono apprendisti alla scuola dell'amore, per tutti coloro che sono affaticati, stanchi e derelitti nel contesto del grande viaggio, e per tutti coloro che sono mossi da un fervore che li accende nell'animo e sono privi di soluzioni immediate per quanto riguarda i passaggi empirici del loro vissuto. Ed ecco, c'è il Messia. Guarda il volto del tuo consacrato. È esattamente il volto del Messia di cui Dio si compiace e in cui Dio rispecchia la sua intenzione d'amore, che diventa segnale luminoso a cui il nostro orante si rivolge con sincera e proprio traboccante gratitudine. E adesso aggiunge: per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Versetto 11. Notate, un giorno, abitare un giorno. Padri della Chiesa poi a più riprese dicono: ecco, è il giorno, dice Eusebio, il giorno in cui il Cristo resuscitò dai morti, è il giorno. Santo Atanasio dice: questo giorno unico è quello della resurrezione del Salvatore. E Cassiodoro, il nostro Cassiodoro, dice: è il giorno senza tramonto dell'eternità. Ma vedete, in realtà quel giorno di cui parla lui è il nostro giorno che si consuma, è il nostro giorno così misurato, così fatiscente, così inconcludente, ma è un giorno che si consuma per amore. E vedete che qui addirittura lui assume paradossalmente, ma a questo punto ci rendiamo davvero conto che abbiamo a che fare con un orante che è estremamente sincero, lucido nel discernimento del suo vissuto, è giunto alla soglia, e lì su quella soglia lui è come un mendicante. un mendicante che offre il proprio servizio. Certo, è proprio questa posizione di servo che sta sulla soglia, è questa posizione che gli rende onore. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Altrove è un'aggiunta. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Stare sulla soglia. Vedete, non pretende niente di più, né può pretendere di più, ma questa condizione di mendicità che lo inchioda sulla soglia come il servo in attesa è conferma per lui di quella motivazione d'amore che ha strutturato progressivamente tutto il suo cammino e che riempie questo giorno. I padri della Chiesa, come vi citavo poco fa, tendono a dire è il giorno unico, definitivo ed eterno, e hanno la loro ragione, ma è questo giorno, è il nostro giorno che già è passato, è il nostro giorno che già sta finendo, è il nostro giorno che già si sta esaurendo, è questo giorno che pure, vedete, diventa esso stesso sacramento di una relazione d'amore che in sé, mentre le misure nostre di spazio e di tempo si consumano, evento di eternità. Questa relazione d'amore è un evento di eternità, meglio che abitare nelle tende degli empi. E vedete che qui stare sulla soglia della casa del mio Dio, tra l'altro nella traduzione in greco, in ebraico è usato un verbo che compare solo qui, non compare altrove. È una costruzione tutta speciale, elaborata dal nostro orante che inventa le parole, ma è comprensibile, il mondo dell'orazione è il mondo praticamente molto disponibile all'invenzione delle parole, il linguaggio umano vedete com'è vero che ci sono i formulari. È poi vero che la preghiera quanto più si fa interiore tanto più è creativa di linguaggi nuovi. Invece qui, ecco, la traduzione in greco, vi dicevo, dice parariptiste, e sapete che il latino è abiectus, essere diventato abietto. Parlavo di una mendicità, parlavo di un servo che sta sulla soglia. La traduzione in greco e quella in latino appresso insistono su questo dato di meschinità, di squallore, di sproporzione che definisce il nostro orante giunto sulla soglia. Ma questo, vedete, non l'imbarazza affatto. Qui è il punto su cui bisogna che adesso ci intendiamo e poi proseguiamo con la lettura del Vangelo. Non l'imbarazza affatto. Trovarsi su quella soglia come un essere abietto che è proprio clamorosamente sbugiardato per quanto riguarda la sua impreparazione, la sua sproporzione, la sua miseria viandante che va a urtare di qua e di là, prende vie traverse e poi viene recuperato in maniera sempre gratuita, e questo non gli impedisce affatto di essere lì in quella condizione come apprendista alla scuola dell'amore, come testimone già di una vita, la sua, che per quanto misera sia è impregnata di vero amore. E allora qui il Salmo conclude: poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria. Era partito da lontano, adesso che sta sulla soglia è come se fosse ancora lontano, e forse più lontano adesso che sta sulla soglia di quanto era lontano quando stava lontano. Paradosso, ma più avanza e sembra che più si renda conto di essere lontano. Ma questo non toglie niente al fatto che quella è una storia d'amore, questa è una storia d'amore, la mia è una storia d'amore. Sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Notate questo accenno al sole e allo scudo, il sole e lo scudo, siamo di nuovo alle prese con il Messia, il volto del consacrato, il volto del Mashiach, il volto di colui che è luce, che illumina come il sole la strada da percorrere, ed è nello stesso tempo una presenza che già avvolge, contiene, protegge per quel che è necessario affinché questa permanenza sulla soglia, che poi in realtà è una tappa nel viaggio che prosegue, trovi sempre più intima conferma circa il valore pregnante e fecondo di vita nuova, il valore di una relazione d'amore. Ci sono per questa relazione d'amore. Beato l'uomo che in te confida, beato l'uomo che si trova ridotto alla evidenza della propria miseria di creatura alle prese con tutte le intemperie della condizione umana, della storia personale, della storia universale, ed ecco la tua grazia e la tua gloria, la bontà inesauribile del Dio vivente, quella presenza che è la meta del viaggio nella quale finalmente dimorare. Ma già questa dimora lui nella sua invisibile e inesauribile volontà d'amore, ha spalancato nel cuore di un povero uomo che si sta consumando, come lui, come noi, come me. Lasciamo da parte il Salmo e vediamo di finalmente prendere direttamente contatto con il brano evangelico che abbiamo comunque letto poco fa. Guardiamo per un momento l'icona. Vedete una porzione alta dell'icona e una porzione bassa. Possiamo senz'altro cogliere subito con un rapido colpo d'occhio la diversa strutturazione delle due metà dell'immagine. Quel cerchio verde e diverse sfumature di verde, là dove si staglia la figura splendente di Gesù, il segreto di Dio che noi stiamo adocchiando, che noi stiamo scrutando, un abisso sul quale ci stiamo affacciando, è la sorgente della vita. Ed ecco lì il verde non per niente è il colore della vita, lì l'umanità di Gesù, il figlio che è totalmente dedicato all'adempimento della sua missione, e naturalmente tutta la storia della salvezza, di cui lui è erede, di cui lui è compimento, partecipa Mosè ed Elia, per dirla così in maniera essenziale. La porzione alta dell'icona, il segreto di Dio, ed ecco l'umanità del figlio. La porzione bassa, e qui abbiamo a che fare con la condizione itinerante dei discepoli. Vedete? Li riconosciamo immediatamente, e il Salmo 84 a questo riguardo ci ha già detto tante cose. E notate tra l'altro come determinante in questa porzione bassa dell'icona, in questa metà inferiore dell'immagine, è la presenza di quella montagna che è riducibile alla figura di un triangolo. Determinante nella metà superiore dell'icona è il cerchio, nella metà inferiore invece il triangolo, e il triangolo che serve a contenere la presenza dei viandanti, che sono alle prese con la montagna nel suo significato più ampio, quella montagna che è la collocalia a ambientare, a far da ambiente per lo svolgimento del viaggio, quel viaggio conferisce ai discepoli l'identità di viandanti, ma quel viaggio che conferisce al mondo la fisionomia di una montagna. E tra l'altro poi è una montagna di colore verde. L'avete mai vista voi una montagna di colore verde? Beh, ci sono montagne boscose, questo sì, ci sono montagne, ma lì vegetazione è piuttosto limitata, è proprio la montagna in quanto montagna che è verde, perché è l'immagine che ricapitola tutte le componenti della creazione, che sono al servizio della vita. La creazione è al servizio della vita, la creazione è al servizio del viaggio, della vocazione alla vita dei viandanti, e i discepoli sono, vedete, impegnati a loro modo, e i discepoli, i tre del racconto evangelico, certamente ci rappresentano tutti, e questa loro posizione che segnata in maniera molto evidente da una duplice caratteristica. Per un verso l'attrazione, stanno scalando la montagna, vanno in quella direzione; per un altro verso la caduta, una storia d'amore che si compie nella relazione con l'umanità di Cristo, là dove in Lui il figlio del compiacimento, tutto il negativo precipita nel segreto di Dio. E questa storia d'amore è vissuta nella tensione tra l'evidente proiezione, un'attrazione da parte per i discepoli, e d'altra parte la caduta, scivolano, arretrano, precipitano, l'umanità di Gesù, il figlio, e l'attrazione da parte sua di tutto il complesso di vicissitudini che danno forma all'esistenza umana di tutti, di ciascuno, e tutto il carico di pesantissime, drammatiche, tragiche contraddizioni che sconvolgono la scena del mondo, e tutto fa riferimento a lui, e tutto precipita in lui, attraverso di lui e per mezzo di lui nel segreto di Dio. Ritorniamo al nostro brano evangelico, nel capitolo 17 del Vangelo secondo Matteo, uno sguardo all'icona che poi resta qui dinanzi a noi, e poi la porteremo in cappella per la preghiera di questa sera. Quando leggiamo il racconto della trasfigurazione in questi primi versetti del capitolo 17, dobbiamo sempre tener conto del fatto che una svolta è avvenuta nella evoluzione progressiva del racconto evangelico. Una svolta, vedete, nel versetto 21 del capitolo 16, leggiamo: da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli, il verbo usato in greco è il verbo deknein, ne parlavamo in altre occasioni. Da allora Gesù cominciò a dimostrare, vedete che all'inizio dell'attività pubblica del Signore, dove ha inizio anche la grande catechesi dell'Evangelista Matteo, capitolo 4, versetto 17, leggevamo: da allora Gesù cominciò a predicare e a dire. 4:17. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, la paternità di Dio, la rivelazione della paternità di Dio. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire. Bene, vedete, la svolta possiamo ridurla, anche se in maniera un po' grossolana, si intende bene, a questo passaggio dal magistero alla dimostrazione. Gesù parla, e naturalmente parla anche in modo operoso, parla e fa, parla, ma parla, il regno dei cieli, la paternità, adesso dimostra. Qui è una svolta. E vedete che qui per la prima volta, come ben sappiamo, la dimostrazione coincide con il primo annuncio della sua passione e morte e resurrezione. E vorrei ancora una volta rimarcare il valore del verbo paschin. Gesù cominciò a dimostrare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Andare a Gerusalemme è il viaggio per antonomasia, è il vero viaggio, è il viaggio che ricapitola tutti i viaggi. È il pellegrinaggio in cui si inseriscono tutti i pellegrinaggi, quali che siano le dimensioni di spazio e di tempo che definiscono l'esistenza di ciascuno di noi, è colui in viaggio. E soffrire molto, questo soffrire, il verbo paschin, ne parlavamo in altre occasioni, c'è una vibrazione patetica in questa sofferenza che nella nostra traduzione non coglie. Quante altre volte mi sono espresso in questi termini, leggendo una pagina come questa o altre pagine ancora, c'è una passione in questo modo di procedere che passa attraverso sofferenze di ogni genere, per come già si prospettano, che è testimonianza diretta e inconfondibile di una intenzione d'amore. È una passione d'amore questa. Vedete, quando diciamo in italiano sofferenza, intendiamo qualche guaio, qualche disgrazia, qualche danno per cui uno si trova alle prese con difficoltà spesso gravi, pesanti, schiaccianti, mortificanti, spesso ci lascia la pelle, spesso, prima o poi ci lasciamo la pelle, ed ecco, ed ecco, sofferenza. Ma qui, vedete, è una passione d'amore. È una passione d'amore che già è struttura che dall'interno orienta il suo viaggio a Gerusalemme. È un viaggio che, guarda caso, passa attraverso ostacoli, incomprensioni, rifiuti, contraddizioni, una condanna a morte. Una passione d'amore, ecco. E su questo credo che sia sempre opportuno insistere con adeguata pazienza e anche con corrispondenti motivi di consolazione, perché tutto qui è impostato come una rivelazione d'amore. C'è di mezzo l'ostilità, l'incomprensione, la cattiveria, l'ingiustizia, la violenza, la malizia, la durezza del cuore umano che si scatena contro di lui. È una dimostrazione che riceviamo da lui. Gesù adesso dimostra che la sua andata a Gerusalemme è attuazione nella storia umana di un viaggio che si compie per un motivo d'amore. È una passione d'amore. Questa è la dimostrazione. Rispetto a ciò che è stato detto, insegnato, proclamato, accompagnato anche da gesti più che mai rilevanti, ma in termini più pedagogici, in termini più istruttivi, adesso arriva il momento in cui lui dimostra. Fatto sta, vedete, che quella svolta di cui vi sto parlando si inserisce, guarda caso, nel contesto della conversazione familiare con i suoi discepoli. Subito prima, sempre nel capitolo 16, Gesù ha interrogato i suoi mentre si trovano a soggiornare temporaneamente in una regione lontana, Cesarea di Filippo, e dunque li ha interrogati: ma chi sono io per voi? E Pietro ha risposto: tu sei il Messia. Tu sei il Messia, Cristo, Messia, mica poco. E Gesù dice: tu sei Pietro. Vedete, questa conversazione a tu per tu mi colpisce molto. Tu sei, si danno del tu, si davano del tu anche prima, ma adesso, vedete, si identificano. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: tu sei Pietro, figlio di Giona, su questa pietra e quel che segue. Si danno del tu. È una conversazione familiare che sta crescendo tra lui e i suoi discepoli, Pietro, e poi ci sono gli altri accanto a Pietro, ci siamo tutti. E qui adesso, dal momento in cui Gesù comincia a dimostrare, Pietro di nuovo interviene protestando. Conosciamo benissimo questi versetti. Versetto 22 del capitolo 16: Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Pietro protesta, Pietro rifiuta quella dimostrazione, la dimostrazione così come l'ha annunciata Gesù, e rifiuta, vedete, quella passione d'amore. Gesù gli spiega qual è il motivo: vedi che tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Rifiuta quella passione d'amore e quindi rifiuta i pensieri di Dio, rifiuta il segreto di Dio. Usavo questa espressione all'inizio della lezione divina di questa sera, rifacendomi al Salmo 83, ma poi siamo già passati attraverso la testimonianza del grande viaggio nel Salmo 84. E qui ci ritroviamo alle prese con Gesù e i pensieri di Dio, i pensieri che sono nel segreto di Dio. E Pietro rifiuta, e rifiutando la dimostrazione annunciata da Gesù, rifiuta la sua passione d'amore, così come Gesù l'ha dichiarata, e rifiuta i pensieri di Dio. Quel segreto che si rivela là dove l'umanità di Gesù, il figlio di cui Dio si compiace, è tutta giocata, è tutta consumata, è tutta offerta gratuitamente, quindi esposta a tutte le manipolazioni e a tutte le contraddizioni di questo mondo per un motivo d'amore, l'umanità del figlio. Il cuore, la carne, il suo respiro, il suo sorriso, l'intimo e il vissuto, la sua misura umana nel tempo e nello spazio. E Pietro protesta. E vedete, qui è la questione dinanzi alla quale possiamo interrogarci, come avviene che tutto il negativo del mondo che adesso si sta presentando a noi attraverso un caso che in sé per sé è circoscritto, ma è un caso veramente esemplare, è la protesta di Pietro, che niente meno viene definita da Gesù come una reazione satanica, tu sei come Satana per me, sei di scandalo per me, pensi non secondo Dio ma secondo gli uomini. Dunque, come avviene che tutto il negativo che si scatena, e qui Gesù ce ne ha parlato, ma c'è già Pietro che lo sta rimproverando a modo suo, come avviene, ripeto ancora, che tutto il negativo del mondo possa precipitare nel cuore di Dio, nel cuore di Dio, i pensieri di Dio? Vedete, è proprio qui che si inserisce il nostro racconto. Capitolo 17, siamo sulla montagna. Nel quadro della festa delle capanne, sembra proprio che così si possa o si debba intendere già per l'indicazione temporale che apre il nostro brano evangelico. Sei giorni dopo, dunque il 10 del mese di Shri e Kippur, sei giorni dopo, sebbene il 15 comincia la festa delle capanne, forse, o forse il primo giorno delle capanne, quindi si va avanti per altri sei giorni, diventa una settimana, forse. Comunque il riferimento alla festa delle capanne sembra essere più che mai pertinente, sta sullo sfondo della scena che l'Evangelista adesso ci descrive. Festa delle capanne. E Gesù, la montagna, Pietro, Giacomo, Giovanni, e fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce, e quindi Mosè ed Elia che conversavano con lui. Ecco, sulla montagna, il volto e il vestito di Gesù, che poi, vedete, è quel che serve a sintetizzare in maniera che nessuno possa sorprendersene l'umanità del figlio in tutte le sue espressioni, l'umanità del figlio dall'intimo alla relazione con il mondo. E il volto è lo svelamento dell'intimo, è l'espressione dell'intimo, è il sacramento dell'intimo, il cuore nell'intimo, ma il cuore è invisibile, adesso il volto, e quindi il vestito è lo strumento primario, costituisce la mediazione che dal giardino in poi accompagna lo svolgimento della storia umana, perché la presenza dell'essere umano sulla scena del mondo sia strutturata nelle relazioni, relazioni con l'ambiente, relazioni con le altre persone, relazioni interpersonali, il vestito. E qui vedete, dall'intimo alla relazione con il mondo, è l'umanità del figlio che costituisce la risposta alla voce, quella voce che dichiarò il compiacimento a suo riguardo fin dal tempo del battesimo. Ricordate nel capitolo 3 il versetto 17, quando Gesù riceve il battesimo, ecco la voce dai cieli, la voce che si compiace della risposta filiale che riceve da Gesù. Ecco il figlio di cui io mi compiaccio, una risposta filiale, quella voce lo riconosce e lo approva. Beh, vedete, è l'umanità del figlio che riceve fin dal battesimo questa testimonianza di compiacimento da parte della voce, ma è l'umanità del figlio che adesso qui sta dinanzi a noi, laddove il suo volto splende come il sole e i vestiti diventano candide come la luce. Il sole e la luce, vedete che in certo modo anche la terminologia usata dal nostro racconto evangelico ci aiuta a rievocare il Salmo 84. Allora si parlava nel Salmo 84 che leggevamo poco prima di sole e scudo, dove è andato a finire lo scudo? Beh, vedete... c'è nel vestito quella funzione di avvolgimento, di protezione, che in un modo o nell'altro possiamo equiparare a uno scudo, ma c'è una luce nel senso di un segnale che indica il percorso da affrontare, ma c'è uno scudo nel senso che c'è un avvolgimento che ci rincalza, che ci protegge, che ci costruisce, che ci fornisce un retroterra. Comunque, vedete, è l'umanità di Gesù. Il suo volto e il suo vestito, quel che proviene da dentro di lui e che gli conferisce la libertà di instaurare relazioni illimitate nel mondo, nelle cose, nel tempo, nello spazio e nel contatto con ogni altro essere umano. E, vedete, è la fecondità in lui di quella passione d'amore che lui stesso sta dimostrando, che ha dichiarato e la sta dimostrando. Quel che proviene da dentro di lui, ma vedete, nella condizione umana, nella carne umana, con un cuore umano, con il vestito che accompagna il cammino nella vita di ogni essere umano che si inserisce nel quadro della cultura, delle opportunità, delle modalità di lavoro e di... di responsabilità sulla scena del mondo. Ecco, e dunque, e così vedete i pensieri di Dio, laddove l'umanità di Gesù è sole e luce, è volto e vestito, è l'umanità di Gesù che è internamente, radicalmente e poi in tutte le sue potenzialità espressive strutturata come una passione d'amore. L'uomo, la persona. E notate bene che è il caso di tenere d'occhio, espressione adeguata, tenere d'occhio i due termini usati qui, volto e vestito, perché vedete che a riguardo di Gesù il termine prosopon, volto, ricompare altre due volte. E sapete dove? Prendete il capitolo 26. Prendete il versetto 39, ecco qua. Siamo nel Getsemani e Gesù si fa avanti e si prostrò con la faccia a terra nel Getsemani e prega. Di seguito, nello stesso capitolo 26, nel versetto 67, il prosopon, il volto di Gesù, e il volto di Gesù, versetto 67, ecco, viene viene sputacchiato. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, non solo sputacchiato ma schiaffeggiato. Altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi ti ha percosso. Il volto di Gesù. Questo è il volto che è come il sole? E vi dicevo il termine imation, il vestito. Sapete, questo termine a riguardo di Gesù ricompare anch'esso due volte. Era comparso già un paio di volte precedentemente nel Vangelo, ma ricompare due volte, sempre nel nostro capitolo 26, quello che abbiamo adesso sotto gli occhi. Se voi prendete il capitolo 26, il versetto 31, ecco qua. Allora Gesù disse loro: voi tutti vi è più avanti nel capitolo 27, ho sbagliato nel darvi l'indicazione, capitolo 27 versetto 31. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, vedi, siamo più avanti, lo spogliarono del imation e gli fecero indossare i suoi vestiti, i macchia, lo spogliarono del mantello, veramente clami del mantello, e poi dice i macchia, i suoi vestiti. E più avanti, nel versetto 35, sempre del capitolo 27, quando Gesù ormai è stato inchiodato, è stato denudato, e quindi quelli
divisero la sua veste.
Ecco, il 35, si spartirono le sue vesti. Dunque, vedete, parlare adesso qui nel nostro brano evangelico del volto come sole, del vestito come luce, significa alludere in modo inconfondibile a tutto lo strazio e il dolore che si va a incastonare nella sua presenza umana, nel suo modo di essere viandante nel corso della storia umana e nel contatto con le cose del mondo. E vedete, tutta la cattiveria umana si concentra addosso a lui. Ma così appare. Vedete, così appare quella bellezza che lì per lì incanta i discepoli e li attrae. e ricordate come Pietro dichiara con sincerità: Signore, è bello per noi stare qui, se vuoi faremo 3 capanne, è la festa delle capanne in corso, faremo 3 tende, come si traduceva una volta, adesso capanne, va bene, ci siamo. Ma vedete, i discepoli sono alle prese con la testimonianza semplice e diretta di quella passione d'amore che struttura tutto il vissuto umano di Gesù. Il suo vissuto umano, il suo volto e il vestito, appunto tutto quello che diventa in lui il concentrato della cattiveria umana che in lui trova il varco per precipitare nell'intimo di Dio, nel segreto del santo. Nel grembo del Dio vivente. E questa bellezza di Gesù è bello, dice Pietro. È la bellezza che certamente li attrae. Ma si tratta ancora di uno spettacolo che Pietro in qualche maniera vorrebbe catturare. Anche la sua proposta delle 3 capanne è certamente ambigua, anzi poi certamente è inquinata da altri pensieri, perché Pietro ancora vorrebbe catturare secondo i suoi pensieri quella bellezza, e allora ricordate il racconto come prosegue: la luce diventa nuvola, una nuvola fotinì, dice Nefeli fotinì, una luce luminosa, una nuvola luminosa. Beh, la nuvola di per sé è opaca, la nuvola di per sé annebbia, la nuvola è nebulosa, e invece è una nuvola luminosa, è la luce che diventa nuvola e che avvolge i discepoli e li riconduce entro i limiti dell'ombra, li adombra, ecco l'ombra. Vedete quell'ombra di cui leggevamo fin dall'inizio del nostro Vangelo secondo Matteo, probabilmente ricordate quell'oracolo di Isaia alla fine del grande prologo, capitolo 4, versetto 16, il paese di Davon, il paese di Neftali sulla via del mare, qui è il versetto 15 ancora, al di là del Giordano, Galilea delle genti, la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata. E quindi versetto 17 comincia la catechesi evangelica. Da allora Gesù cominciò a insegnare, a dire Isaia 9, l'oracolo messianico, e quindi è l'ombra di cui è prigioniera la condizione umana. E adesso vedete, i discepoli sono ricondotti entro i limiti della loro esistenza umbratile. È una nuvola luminosa che li avvolge e li riconduce all'impatto con i limiti propri di chi staziona nell'ombra. E vedete, quello scudo di cui ci parlava il Salmo 84 assume, per così dire, adesso l'eloquenza della voce, perché insieme con la nuvola c'è la voce. La voce che proclama la figliolanza di Gesù è la voce che si è fatta udire da lui nel giorno del battesimo, ed è la voce che adesso si fa udire dai discepoli, e è la voce che proclama Gesù figlio, e quella figliolanza di cui Dio si compiace, quella figliolanza che Gesù stesso aveva annunciato quando ha per la prima volta dichiarato che si tratta ormai per lui di andare a Gerusalemme. Ecco il viaggio da portare a compimento, una passione d'amore la sua che ormai assume nel nel contesto della storia umana una evidenza piena, definitiva, l'evidenza di un segno rivelativo di quelli che sono i segreti di Dio. E la voce si compiace di lui, è il figlio di cui io mi compiaccio, e aggiunge: ascoltatelo, ascoltatelo, qui nel versetto 5, ascoltatelo. Ecco, e allora vedete, bisogna che ci muoviamo rapidamente, bisogna che io concluda il cammino di questa sera, per me, per voi, per tutti, un po' faticoso. Questi sono i pensieri di Dio, dinanzi ai quali i discepoli cadono, pensieri di Dio. Ed eccoli, vedete, i nostri discepoli, i tre mendicanti sulla soglia del Tempio, Salmo 84, mendicanti. Ma quel che tentavo di dirvi poco prima, leggendo il Salmo e arrivando un po' così farraginosamente al termine di esso, qui, vedete, la visione ormai si spoglia di ogni scenografia. Non c'è più nessuno se non Gesù solo, c'è solo Gesù. La scenografia, per quanto coreografica potesse essere, è rimossa. E dunque rimane solo lui, ma vedete, è Gesù che si avvicina e li tocca. Tra l'altro, questo gesto di Gesù l'evangelista Matteo sottolinea a più riprese, e lui tra gli evangelisti a questo riguardo è particolarmente attento, qui nel capitolo 8 due volte, nel capitolo 9, nel capitolo 20 Gesù tocca. E vedete, è un gesto di solidarietà, di vicinanza, non per niente si avvicina, ma si avvicina per soverchiare o per travolgere o semplicemente confermare che i discepoli sono caduti perché sono ancora prigionieri dell'ombra? No, si avvicina e li tocca, ecco. E vedete, si avvicina perché a loro e a noi con loro è già dato modo di contemplare la bellezza crocifissa di Gesù nella sua umanità derelitta, un'umanità piagata, un'umanità schiacciato, un'umanità rifiutata, è la derelitta umanità del figlio che pure, vedete, attira a sé tutta la creazione e tutto lo svolgimento della storia umana. E l'icona della festa che celebriamo è la seconda domenica di Quaresima, è la trasfigurazione del Signore, anno dopo anno, oltre alla ricorrenza liturgica del 6 di agosto, si intende bene, ma è la celebrazione di questa potenza attrattiva esercitata dalla bellezza crocifissa di Gesù, per cui ogni creatura fa riferimento a lui e tutti gli eventi della storia umana sono relativi a lui, e in lui ecco il varco che introduce tutto e tutti nel segreto del Dio vivente. E così ci troviamo noi, limitati, squalificati, impreparati come siamo, ma ci troviamo sulla soglia del segreto che vive nel grembo di Dio. E mentre siamo in cammino, certamente lo siamo come i discepoli viandanti, sì, lo siamo ancora noi, siamo in cammino per morire e risorgere, Gesù dice espressamente di questo, potremo riparlare quando sarò risorto dai morti. E va bene, siamo in cammino per morire e risorgere con lui, ma già, vedete, la sua bellezza ci parla, e parla a noi con il linguaggio dell'amore. E mentre siamo in cammino per morire e risorgere, già noi, come mendicanti sprovveduti e incalliti nelle abitudini del mondo, già noi possiamo amarlo, perché in tutto il suo patire è lui che ci offre l'accesso a una relazione totale. La relazione totale, vedete, che ci riguarda quando ancora siamo viandanti, itineranti, affaticati, stanchi, derelitti, mendicanti, limitati, alle prese con le ombre che ci ossessionano, gli incubi che ci tolgono il sonno. Ed ecco, in tutto il suo patire è proprio lui. È un patire d'amore il suo, e in tutto il suo patire, ripeto, ci offre l'accesso a una relazione totale. Quella relazione totale, vedete, per cui mentre la nostra vita si consuma, ci consente di consumarla per amore. Vedete come la trasfigurazione del Signore davvero è una dimostrazione della sua vicinanza e di come tocca i discepoli caduti. E di come tocca, vedete, instaura quel contatto che conferisce alla nostra miseria di viandanti che ancora arrancano in tanti modi la qualità intrinseca di innamorati, di amanti, di creature che stanno imparando a vivere nell'amore, ma di fatto già hanno modo di accogliere una rivelazione d'amore che conferisce alla nostra esistenza umana, che è così altalenante tra l'attrazione e la caduta, ma già mentre ci consumiamo siamo siamo visitati da questa presenza così paziente, così delicata, eppure così travolgente e così appassionata. Possiamo consumare la nostra povera vita ammaccata in tanti modi e comunque segnata da segni innumerevoli di insufficienza, ma possiamo consumarla per un motivo d'amore. Sì, vedete, è il Signore trasfigurato, è la bellezza crocifissa di Gesù, è la bellezza di ogni uomo che in lui confida. Beh, fermiamoci qua. Allora, recitiamo il nostro salmo.